Allora, intanto abbiamo il nostro primo ospite qui con noi. Diamo il benvenuto a un numero uno degli anni 80, della Italo Disco di quel periodo. Benvenuto a George Aron. Ciao George.
Grazie.
Eccoci ciao, qua. Benvenuto George.
Bentrovati.
Ciao.
Allora, è un piacere averti qui con noi. Devo dire, insomma, è bello ritrovarti qui a Container Radio. Era da un po' che non ci si sentiva e vediamo un po'. Di fare una bella chiacchierata in questa serata di temporale. Poi tra l'altro ogni tanto sentirete qualche botto, ci sono i tuoni fuori, ecco, è per quello,
no, avviso... Okay, io sono fuori coi botti, quindi
ecco. Allora Giorgio, raccontaci un po' come stai vivendo queste settimane di pandemia.
Ma io abbastanza bene, devo dire, perché sono rimasto in casa, però abbiamo gli spazi necessari, la terrazza, quindi ho preso il sole, ho ripreso la chitarra, ho ripreso a studiare la chitarra, in più ho partecipato a tantissimi incontri via web con diversi paesi del mondo, ho avuto modo di parlare con i miei appassionati vis-à-vis, cosa che raramente succede, quindi è stato molto bello. Devo dire che ho cercato di cogliere l'aspetto positivo.
Certo.
Di quello che tanto positivo non era.
Eh beh, chiaro. No, ma devo dire che poi tra l'altro anche grazie al web in queste settimane abbiamo riscoperto tante belle cose e poi anche di artisti. Per esempio anche tu che sei conosciutissimo anche in giro per il mondo, devo dire che col web sicuramente hai avuto modo di ritrovare anche tutti i tuoi fans, di dialogare.
Assolutamente sì, è stato piacevole perché ho partecipato a delle dirette con radio olandesi, finlandesi, messicane, Stati Uniti, le cose che solitamente non si fanno, o si fanno una volta all'anno, invece in questo periodo siamo riusciti a farle praticamente tutti i giorni, quindi ho raggiunto nell'arco di 2 settimane e mezzo, 3 più o meno, la gente che raggiungerei in 2 anni, 3 di normalità. Questo è.
Certo. Cristo, ci sei?
Sì, ci sono. Allora, un attimo la comunicazione. Magari è il tempo che è un po' brutto dalle vostre parti, ma sì. Anche da me sta arrivando il temporale. Quindi c'era un po' la rete internet che saltava.
No, so che hai qualche domanda. Che hai qualche domanda anche tu per sì. George, quindi ti do la linea, naturalmente.
Certo, molto volentieri. Infatti. Volevo chiedere, George, cosa stai preparando quindi per quando si potrà anche ritornare, diciamo, alla normalità? Quindi si potrà ricominciare a fare musica
adesso,
nelle piazze, eccetera.
Adesso io ho registrato, durante la quarantena, ho registrato un duetto con Ryan Perry, famoso interprete della Dolce Vita. E ha voluto duettare con me su una canzone che ho inciso qualche anno fa, che si chiama Russian Ladies, che sembra essere il mio cavallo di battaglia, anche se in realtà è uscita negli anni 2000, non negli anni 80.
Certo.
Perché ho già fatto 4 duetti su questa canzone qui. L'ho fatto con Bobby Solo l'anno scorso, ho fatto con Pascal la voce dei Transex, ho duettato con Denaro, adesso duetto anche con Ryan Perry.
Beh, devo dire solo complimenti, George.
La canzone è piaciuta, evidentemente, perché vogliono farla tutti.
Grande, grande.
Meglio così.
Direi assolutamente. Ma poi devo dire che sei molto legato alla Italo Disco, come dicevamo, anni 80, e in quegli anni devo dire che molti italiani poi cantavano in inglese e devo dire che sono successi che dopo tanti anni, perché insomma è passato un po' di tempo, resistono ancora. Ma cosa avevano di così speciale rispetto alle canzoni di oggi che le ascolti 2 settimane, 3 massimo e poi spariscono, George?
È cambiato il mondo. Diciamo che ai tempi facevi i dischi, vendevi i dischi, quindi guadagnavi anche per poter vivere con i dischi, e un disco ti portava una stagione, facevi o l'estate o l'inverno. Invece adesso con internet, con la diffusione delle varie piattaforme che distribuiscono musica, esce 1 miliardo di brani al giorno, è molto più facile essere sentiti ma anche essere dimenticati.
Certo.
È tutto molto più veloce, mentre ai tempi nostri se avevi un successo andavi avanti in classifica per 2 mesi, poi facevi le serate durante l'estate, quindi la gente diventavi una persona conosciuta, diventavi famoso, e per cui anche adesso chi vive da quell'epoca si ricorda di noi. altro che i ragazzini che vai a Sanremo oggi e domani ce n'è già un altro, fai fatica a ricordarti di tutti.
Sì.
Era molta più selezione ai tempi.
Certo.
Certo, certo. E Giorgio, c'è proprio... un brano... Scusa, dimmi.
Prego, prego, cioè,
vai Cristo. Sto sentendo.
No, dico, cioè, ok. No, pensavo che volevo andare avanti con la risposta, ma volevo chiederti, Giorgio, se c'è un brano dei tuoi al quale sei più legato.
Ma di mio, dici?
Sì, dei tuoi. Il quale, brano mio, al quale sei più legato?
Beh, sicuramente Somebody, perché è stato il mio successo più importante col gruppo dei video, e sono passato dal cantare alla festa della parrocchia ad andare in televisione con Claudio Secchetto, e questo è successo tra il venerdì e il lunedì. Ti lascio immaginare lo shock per un ragazzo di 18 anni che ero io.
Certo.
Passare dal sogno alla realtà, cioè il sogno che diventa una realtà. Quindi sicuramente Somebody è il brano più significativo, diciamo, sotto il profilo del ricordo di carriera. Dopo ci sono tante canzoni a cui sono legato per altre ragioni, per diversi motivi, ovviamente.
Certo. George, quest'anno purtroppo con questa pandemia mancherà anche quella che è il gusto anche di salire sul palco in piazza, insomma, di ritrovare i fans, di ritrovare le persone dal vivo. Tu che cosa ne pensi? Riusciremo magari prima insomma di quest'inverno a ritornare a rivedere anche qualche live?
Ma la vedo molto difficile. Secondo me se ne parlerà primavera prossima. Prima è molto complicato, perché la realtà del live, così come della discoteca, implica la presenza in massa,
certo,
delle persone, o comunque la ospita, perché se hai poca gente perde valenza lo spettacolo. Ed è tutto evidente che non si può pensare di scusa il cane che o il cagnetto che mi fa l'accompagnamento. Dicevo che chiaramente andare fuori dal vivo sarà l'anno prossimo. Magari tenteranno di fare qualcosa. Ho visto in Danimarca hanno fatto dei live drive-in, ma
non è la stessa cosa.
Perde completamente l'empatia. Cioè, la grandezza o la bellezza del live è che hai le persone vicine e condividi l'emozione dello spettacolo.
Certo.
Seduto in macchina, secondo me è un po' freddo. Ecco, giusto, magari va bene per i danesi, i finlandesi, popoli nordici che sono molto diversi da noi, ma qua in Italia la vedo dura.
Speriamo che si possa ritornare più presto possibile, ma non solo dal punto di vista musicale, anche dal punto di vista lavorativo. George, tra l'altro tu sei anche imprenditore, so che ti occupi anche di import-export, qui ti volevo un po' chiedere, con questo lockdown, insomma, ci sono stati, a parte quello che è successo col virus ovviamente, ci sono stati veramente dei danni ingentissimi anche per quanto riguarda l'economia.
Sì, diciamo che sotto questo profilo, allora, rimanendo anche legati al mondo dello spettacolo, la gente dice, ma gli artisti vivi cosa si lamentano, hanno le belle case, hanno... Però il problema è che nel mondo dello spettacolo, per un vivo che sale sul palco, ci sono 200-300 persone che lavorano dietro e che adesso non hanno un lavoro. La gente non pensa a questo, però pensa a chi monta i palchi, a chi anche le orchestre di liscio. E io ci pensavo oggi, le orchestre di liscio, e sto facendo un discorso economico, non di arte. Tu pensa a tutta questa gente che va, si monta il palco e suona per persone anziane solitamente. Che vanno nelle balere. Allora, gli anziani non li faranno uscire nelle balere per i prossimi 20 anni, esagero ovviamente, però nel senso che saranno gli ultimi ad avere la possibilità di riunirsi. Nello stesso tempo chi lavorava per loro non avrà modo di lavorare.
Certo.
Quindi perderemo, o meglio siamo a rischio di perdere, una tradizione nella musica popolare che vive da centinaia d'anni. E il rischio è che venga completamente cancellata da questa pandemia. E credo che pochi abbiano pensato a questa cosa. Di sicuro non il governo, perché nulla ha fatto per questi. Se poi ci estendiamo al problema economico generale, ed è tutto evidente che a parte quelle attività che erano funzionali alla sopravvivenza della società, tutto il resto è stato bloccato. Poi se hai notato, voglio fare una piccola nota magari cattiva, tra virgolette, se hai notato i primi che hanno sbloccato e a cui hanno dato la possibilità di lavorare sono stati quelli dell'automotive, cioè quelli che lavorano per le case automobilistiche.
Vero.
Perché necessari all'industria tedesca. Perché tutti sanno che il 50-60% delle auto tedesche sono composte da parti costruite in Italia.
Ah, ecco.
E questo ha obbligato l'Italia a sbloccare determinate catene lavorative, perché sennò la Germania si bloccava pure lei. E siccome loro non si erano fermati, come abbiamo fatto noi, pian piano questo ha fatto sbloccare un po' tutto.
Certo.
L'import è stato castigato pesantemente, perché il blocco degli aerei, il blocco dei voli, problemi di verifiche doganali, le mascherine le facciamo entrare, no, non le facciamo entrare prima in deroga, puoi far entrare qualunque tipo di mascherina che sia, e dopo no, nessuna se non ha il colore, la bandierina, la virgola e costa così. Cioè, è stato tutto gestito a vista. E di fronte a un problema così enorme che si è proposto davanti, sanitario ma anche economico conseguentemente, gestire a vista è molto pericoloso. Molto.
Purtroppo l'Italia ne ha risentito tanto di questa pandemia, devo dire. Proprio c'è stata l'economia che è andata in crisi enorme.
Devo dire anche la verità, che alle volte resto sorpreso. Perché se parlo con il ragazzo che ha aperto il bar 6 mesi fa e si ritrova bloccato 2 mesi, capisco che vada in completo panico e in crisi totale finanziaria. Ma negozi o ristoranti che sono lì da 40 anni, vuoi dirmi che non sono in grado di fermarsi 2 mesi? Che tipo di gestione economica è stata fatta?
Questa è
una domanda che bisognerebbe porsi. Cioè, è vero che hanno delle spese correnti che continuano e tutto, ma vuoi dirmi che sono 40 anni che hai un negozio e non hai messo via 2 euro per un qualunque problema? Cioè, minimo di previsione,
certo.
o contiamo che vada sempre bene tutto. Dopo che ci siano colpe indubbie sullo Stato, ma mi sembra di sparare sulla Croce Rossa, lo Stato italiano ormai, perché sono 60 anni che siamo in totale default finanziario e che andiamo a spare i soldi a destra e a manca, quindi non è che ci possiamo aspettare che lo Stato italiano dalla mattina alla sera diventi ricco e riesca a mantenerci tutti, perché sappiamo benissimo che non è così. E non è, pur non volendo difendere quelli che stanno adesso, che sono dimostratamente incompetenti, non si può dargli la colpa della cassa vuota, perché non l'hanno svuotata loro.
Sì, giusto? È tutto un problema di gestioni, chiaramente, e poi diventa veramente difficile per tutti, purtroppo, però quando succedono cose come questa nessuno poteva prevedere, chiaramente, però chiaramente quando si arriva in momenti come questi, poi si blocca tutto e ne patiscono tutti.
Poi è chiaro che è molto più facile criticare che fare.
Sì.
Questo è fuori dubbio, perché siamo tutti bravissimi a criticare quando tocca agli altri fare. Dopo bisognerebbe essere lì, ed è chiaro che te trovi davanti a problemi di una tale dimensione che magari sei impreparato di fronte a determinati argomenti, che ti affidi ad altri che sono considerati esperti, e poi non sei tranquillo perché quell'esperto ti ha detto una cosa e allora ne chiedi un altro, e diventa una catena molto difficile da gestire se non sei un politico, passami il termine, scafato, come erano Andreotti, Berlinguer, Almirante, cioè gente di un tempo che, cresciuti con un'altra cultura politica, avevano anche la cultura della decisione, si prendevano la responsabilità e decidevano. Invece adesso siamo troppo abituati, poi è troppo facile denunciare uno al giorno d'oggi. E quindi anche i medici hanno paura di fare la cura giusta o di tentare una cura diversa, perché sennò quello che denuncia è la... Io mi rendo conto che è molto difficile adesso operare rispetto a un passato di 20-30 anni fa.
Certo. Siamo tutti in crisi, in un certo senso, cioè è tutta una concatenazione questo che ha portato questo virus. Poi leggevo questa mattina sul telefono, mi arrivano le notifiche da TGcom News, cos'è, 24, col, ecco, e dicevano appunto che siccome vanno di moda attaccare fuori questi cartelloni con scritto andrà tutto bene, e parlavano appunto di queste, di questi bar, di questi ristoranti, che ne so, parrucchieri, negozi che sono entrati in crisi, e c'era scritto appunto che c'era un negozio che aveva questo cartello andrà tutto bene, e purtroppo causa quello che è successo aveva tolto questo cartello, adesso aveva il cartello vendersi.
Sì, non è... ma sai quanti ce ne sono, anche perché le regole che verranno imposte, giustamente dal punto di vista sanitario probabilmente, però sono proibitive per determinate realtà. La piccola trattoria che aveva i 10 tavoli si ritrova con 4 tavoli.
Eh sì, perché rispetto delle misure
di distanza,
logicamente, come le spiagge, c'è chi magari, io sparo un numero, 50 posti lettini, magari adesso deve averne 25, per dire, perché bisogna rispettare il metro.
Noi nel nord siamo fortunati perché abbiamo spiagge immense. Mm-hmm. Pensa alla spiaggia di Jesolo, di Lignano, sono grandissime. Tu pensati alle spiagge della Calabria, della Basilicata, della Puglia, che sono meravigliose, ma sono spiaggette dove c'erano 500 persone in 3 metri quadri. Adesso devi metterli a 4 metri, una spiaggia che è lunga 10 metri con 3 persone va in coperta, anzi sei un po' fuori regola.
Certo.
È pazzesco, se tu lo pensi è una botta all'economia principale del nostro paese, perché è un paese turistico, assurda, con tutto che l'Europa sta sconsigliando di venire in Italia e in Spagna a fare le vacanze, dicono andate in Grecia, andate in Croazia perché hanno avuto meno problemi. E hai voglia a dire, ma gli italiani andranno in vacanza a Jesolo? Sì, ho capito, no? Sai cosa spendono i tedeschi, gli inglesi, i finlandesi quando vengono in Italia, e cosa spende una famiglia italiana? È un po' diverso, non abbiamo la capacità d'acquisto di altri popoli europei. Basta guardare gli stipendi, un operaio italiano prende 1200, 1300, 1400 euro quando è fortunato, in Germania prende dai 2008 ai 3005 in base alla specializzazione. È chiaro che può spendere di più.
Certo.
E quindi che è un cliente migliore, passami il termine, non sotto profilo qualitativo, ma sotto profilo della capacità di spesa, è sicuramente un cliente più interessante dell'italiano che, poverino, guadagna poco e può spendere sulla base di quello che guadagna.
Certo, ma quindi allora io ti chiedo questo, George, hai adesso tornando sul discorso della musica, hai magari qualche proposta per portare avanti questi live in qualche modo in questo periodo?
Sarei miliardario se avessi l'idea giusta.
Beh, delle idee, non so, magari ti vengono adesso.
È molto difficile, perché c'è stato anche un grande dibattito fra cantanti, se fosse giusto o meno fare queste dirette live in cui si suonava, io suonavo la chitarra, cantavo, perché dicono, come tu glielo regali, si abituano che è tutto gratis e poi non pagheranno mai più per venirti a sentire. Dall'altro canto c'era chi diceva, io sono d'accordo, però resti vicino alla gente, sanno che ci sei, li aiuti, come ha sempre fatto la musica, perché lo scopo della musica è allietare, far passare i momenti migliori, magari nel momento difficile uno ascolta una canzone, si rilassa quei 5 minuti, e quindi lo scopo principale di chi fa musica è portare serenità o comunque portare festa nella casa delle persone. E questo abbiamo fatto, perché questo potevamo fare, cosa dovevamo fare? Però è vero che dall'altro lato la gente si abitua che ti può vedere lì, e quindi perché deve pagare per vederti? È un po' come i dischi, no? Fino a qualche tempo fa ti piaceva una canzone, compravi il disco, adesso te lo scarichi e chi te la fa fare comprare il disco?
Però
nessuno pensa che dietro a quel disco c'è un lavoro, ci sono studi di decisione, ci sono musicisti, ci sono autori che, non avendo più nessuna remunerazione da quell'attività, smetteranno di fare musica, perché per vivere dovranno fare altro.
Certo. Però devo dire una cosa, Giorgio, che comunque adesso, non entrando, perché non mi fa piacere entrare in questi, cioè non voglio creare dei dibattiti così. Però dire che sono state realizzate tante belle cose con questa pandemia, perché ci siamo fatti, in un certo senso, vedi il nostro programma idealizzato da Andrea, per l'appunto, e tante magari dirette via Instagram, sui vari social, e anche magari gli applausi, cioè anche un semplice applauso, anche mettere un lumino, cioè tante cose hanno contribuito a, ad aiutare comunque a farci compagnia, ad aiutare a, le persone.
Ma guarda che
cioè, secondo me è stata fatta una cosa bella, ci siamo fatti coraggio l'un l'altro.
Cioè, sotto il profilo umano, la musica ha ritrovato la sua dimensione, quella di stare vicina alle persone nel momento in cui hanno bisogno. Pensate a tutte quelle persone che vivono da sole, magari in un monolocale, senza terrazza, chiusi dentro. Il poter fare mezz'ora con la, l'artista che gli piace, con un artista che magari non conoscevano ma che scoprono in quel momento, li fa vivere in un altro mondo, fuori da quel monolocale per mezz'ora, per un'ora. Gli dà la possibilità e quindi è stato importantissimo. Dico che però dall'altra parte della medaglia c'è chi ha contestato questa cosa dicendo ma dopo si abituano. E ho capito, però di fronte a una situazione eccezionale hai reazioni eccezionali, non puoi reagire in modo normale.
Per forza. No, Giorgio, chiudiamo con questa domanda. Dopo questa pandemia, secondo te ci potrà essere un nuovo inizio anche dal punto di vista musicale?
Io me lo auguro. Io mi auguro che questo abbia fatto rinascere la voglia dei concerti dal vivo, quindi non con le basi, ma proprio dal vivo, con i musicisti, e che ritorni un rapporto più normale tra il pubblico e gli artisti, perché adesso abbiamo avuto modo di parlarci. Se tu ci pensi, adesso si poteva parlare tramite internet, la gente ti fa la domanda, interviene, cosa che normalmente sali sul palco, c'hai la scorta, c'hai le cose, chi più chi meno, però... sei molto più staccato, quindi è venuto un po' meno quell'aspetto giuristico, che è importante anche quello per lo spettacolo. Dall'altro canto però c'è un legame più vero con le persone. Io ho scoperto che ci sono persone che conoscono mie canzoni, che hanno amato mie canzoni per ragioni loro personali, anche profonde, importanti, e io non l'avrei mai saputo se non fosse successo quello che è successo. C'è gente che ti ringrazia perché quella sera con la chitarra gli hai fatto quella canzone che quando suo padre, cioè, sai, quelle cose che non ti entrano neppure nell'immaginazione, soprattutto per uno come me che fa dance. Eppure la gente si lega al momento e la musica di quel momento diventa importantissima perché ti mantiene legato a quell'istante, a quella persona, a quel posto. E questo ti fa capire quanto importante sia fare musica e farla bene.
Assolutamente.
Per cui mi auguro che si ritorni a dare dei contenuti anche sotto il profilo dei testi alla musica, perché mi sono accorto che hanno un'influenza molto molto importante sulle persone.
È vero.
Un'influenza che neppure noi ci rendiamo conto di avere.
Quindi speriamo che sia un nuovo inizio anche dal punto di vista musicale. George, noi ti ringraziamo per questa bella chiacchierata, per questa nostra serata di Io Resto a Container Radio, e naturalmente continueremo a seguirti sui social e speriamo che presto, insomma, si aprano un po' le cose e ci possa essere qualcosa di nuovo, di poter ritrovarci naturalmente con qualche bel live, e verremo sotto il palco naturalmente ad ascoltarti.
Ma sicuramente poi noi siamo i figli di Roma, vinciamo sempre le guerre e questa guerra contro il virus la vinceremo per forza.
Assolutamente.
Siamo italiani, siamo italiani, vinciamo per forza.
Grazie a Giorgio Aron. Grazie a
Giorgio. Un abbraccione, grazie a voi, grazie dell'ospitalità.
Grazie, a presto, ciao.
E adesso ci ascoltiamo. Beh, si parlava di Russian Ladies, ci ascoltiamo la versione con lo zio Bobby, vero Cristel?
Oh,
certo, con lo zio Bobby, un saluto anche allo zio Bobby, se
l'ascolto.
Ciao Giorgio, a presto.
Ciao,
grazie, ciao.